Allora. Andiamo nel capitolo 10 di Geremia. Vogliamo leggerlo? Tutto. Volontario? Ah, metà per uno, giusto.
Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele. Così parla il Signore. Non imparate a camminare nella via delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni quelle che hanno paura. Infatti i costumi dei popoli sono vanità, poiché si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia. Lo si adorna d'argento ed oro. Lo si fissa con chiodi e con i martelli, perché non si muova. Gli idoli sono come spauracchi in un campo di cocomeri e non parlano. Bisogna portarli, perché non possono camminare. Non li temete, perché non possono far male, non possono far nessun male. E non è in loro potere di fare del bene. Non c'è nessuno pari a te, Signore. Tu sei grande e grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, re delle nazioni? Poiché questo ti è dovuto. Poiché fra tutti i saggi delle nazioni e tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te. Ma costoro tutti insieme sono stupiti e insensati. Non è che una...
Stupidi.
Insensati.
Stupidi.
Sì, certo. Non è che una dottrina di vanità. Non è altro che legno. Argento battuto in lastre, portato da Tarsis, oro venuto da Ufaz. Opera di scultore e mano di orefice. Sono vestiti di porpora e di scarlatto, sono tutti lavori d'abili artefici. Ma il Signore è il vero Dio. Egli è il Dio vivente e il Re eterno. Per la sua ira trema la terra e le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno. Così direte loro, gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e da sotto il cielo. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce, c'è un rumore d'acqua nel cielo. Egli fa salire i vapori dell'estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e sprigiona il vento dai suoi serbatoi. Ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza. Ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite, perché le sue immagini fuse sono menzogne e non c'è soffio vitale in loro.
Sono vanità, lavoro d'inganno, nel giorno del castigo periranno. A loro non somiglia colui che è la parte di Giacobbe, perché egli ha formato tutte le cose e Israele è la tribù della sua eredità. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Raccogli da terra il tuo bagaglio, tu che sei circondato da segno. Infatti così parla il Signore. Ecco, questa volta io scaglierò lontano gli abitanti del paese e li stringerò da vicino affinché non sfuggano. Guai a me a causa della mia ferita. La mia piaga è dolorosa, ma io ho detto, questo è il mio male e lo devo sopportare. Le mie tende sono guaste, tutto il mio cordame è rotto. I miei figli sono andati lontano da me e non sono più. Non c'è più nessuno che stenda la mia tenda, che innalzi i miei teli, perché i pastori sono stati stupidi e non hanno cercato il Signore. perciò non hanno prosperato e tutto il loro gregge è stato disperso. Ecco, un rumore giunge, un gran tumulto arriva dal paese del settentrione, per ridurre le città di Giuda in desolazione, in un covo di sciacalli. Signore, io so che la via dell'uomo non è il suo potere, e che non è il potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Signore, correggimi, ma con giusta misura, non nella tua ira, perché tu non mi riduca a poca cosa. Riversa la tua ira sulle nazioni che non ti conoscono, sui popoli che non invocano il tuo nome, poiché hanno divorato Giacobbe, sì, lo hanno divorato, l'hanno consumato, hanno distrutto il suo territorio.
Dunque, c'è di nuovo un'attenzione alla quale il Signore ci chiama, a considerare quello che Lui è. Detto così è semplice, è quello invece che tutto il resto che noi pensiamo, e soprattutto ci sono, c'è il versetto 10, lo vediamo subito, che dice: ma il Signore è il vero Dio, ed Egli è il Dio vivente, il Re eterno, per la sua ira trema la terra, e le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno. Così direte loro: gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno da sotto, dalla terra e da sotto il cielo. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, e con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo, e con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Fa la differenza. Poi va avanti. Al versetto 21 parla dei pastori che sono stati stupidi e non hanno cercato il Signore. Perciò non hanno prosperato e tutto il loro gregge è stato disperso, è andato disperso. E poi ancora, Signore, io so, dice il profeta, che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina e dirige i suoi passi. Insomma, ce n'è per poterci umiliare a sufficienza. Andiamo sempre di Geremia al capitolo 29. Leggiamo dall'8 al 15 i versetti. Vedi, 174.
Infatti così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate, poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice il Signore. Poiché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti riportare. Voi dite: il Signore ci ha suscitato dei profeti in Babilonia.
Va bene.
Fino qui?
Ma puoi arrivare fino al 19 in fondo.
Ebbene, così parla il Signore riguardo al re che siede sul trono di Davide, riguardo a tutto il popolo che abita in questa città, ai vostri fratelli che non sono stati riportati con voi. Così parla il Signore degli eserciti: ecco, io manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, e li renderò come quegli orribili fichi che non si possono mangiare, tanto sono cattivi. Li inseguirò con la spada, con la fame, con la peste. Farò in modo che saranno agitati fra tutti i regni della terra, e li abbandonerò all'esagrazione, allo stupore, alla alla derisione e al vituperio fra tutte le nazioni dove li scaccerò, perché non hanno dato ascolto alle mie parole, dice il Signore, che io ho mandato loro a dire dai miei servitori i profeti continuamente, fin dal mattino, ma essi non hanno dato ascolto, dice il Signore.
Ecco, come vedete tutte queste cose sono state realizzate alla lettera. Sono non solo, ma poi c'è anche la profezia che gli dice quando 70 anni saranno compiuti, ed è dove poi il profeta Daniele va a controllare e si rende conto che il tempo dei 70 anni erano passati e che quindi era ora che tornassero indietro. Ma mentre gli altri, eccetera, eccetera, che abbiamo visto qua sotto, che sono rimasti, sono stati poi dispersi ancora una volta da tutte le nazioni, come abbiamo letto ancora. Ma perché è successo tutto questo? Noi sappiamo che è semplicemente per il fatto che hanno girato le spalle al Signore e non solo lo hanno abbandonato. Forse abbiamo perso la linea. Ci siete?
No.
Sì. Ah, ci sono, vabbè. Vabbè, non importa. Allora, l'importante è che sentono.
Il video. Il video è bloccato.
Sì, vabbè, il video è bloccato, non importa. Nella lettera ai Romani, abbiamo letto tante volte, dunque, vi ricorderete soprattutto, e tutto è importante, ma c'è il primo, dal 18 al 25, per esempio, c'è scritto che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato. Infatti, le sue qualità invisibili, le sue eterne potenze e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò sono inescusabili, cioè non hanno scuse. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati vari ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quella dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Ecco, io mi fermo qua, nella lettura. Vedete, il problema non è, ripeto, solo la relazione con Dio per i 4 giorni che dobbiamo vivere qua sulla terra. E questo è molto, molto, molto riduttivo. Se abbiamo questo tipo di relazione è profondamente sbagliato. Cioè il fatto di relazionarci con Dio per le cose che riceviamo qui. Il Signore dice un'altra cosa, dice cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Cioè, ovviamente, il Signore che parla delle cose che abbiamo bisogno. Quindi, dobbiamo stare attenti a non fare della nostra vita quotidiana la priorità, perché questo è un idolo. Allora, noi dobbiamo partire con un concetto che non è un concetto, è una realtà spirituale. Cioè, abbiamo un grande debito con il Signore, questo, uno. Il grande debito non è che perché abbiamo peccato, capisci? E quindi abbiamo questo debito, questo è ancora un altro debito, ma noi abbiamo un debito che è il debito della vita. La dice, ma noi non l'abbiamo chiesto. È vero, ma infatti il Signore ce l'ha donato, ma è un dono. E anche quando uno ti fa un dono, è ovvio, tu puoi anche non ringraziarlo, ma in effetti il dono ti è stato fatto. E quale grande dono! Se noi non consideriamo questo, probabilmente ci sono dei problemi tra noi e il Signore, perché non capiamo. Cioè noi relazioniamo la fede alla vita che trascorriamo qua sulla terra, e questo è uno sbaglio grave, grande, che fanno sostanzialmente la grande parte delle religioni, perché visto e considerato che consideriamo noi stessi avere vita in noi stessi. Cioè, Dio è il Dio che ci fa dei favori. Come fa la Chiesa Cattolica con i Santi e con la Madonna. Ed è una cosa grave, perché questo fa in modo a noi, fa in modo che noi siamo autosufficienti nei nostri pensieri, nel poter giudicare qualsiasi che, mentre il Signore dice non giudicate affatto, perché così non siete giudicati, e quindi noi abbiamo un vizio interno, che è essere dei piccoli dei. Non so se mi sto spiegando. Cioè, io sono un piccolo Dio, sostanzialmente. Perché? Perché questo è il mio atteggiamento. È un atteggiamento grave. È un atteggiamento comunque di superbia che io non riesco a... E allora, però so che c'è Dio, ma non è sufficiente saperlo, perché c'è scritto che anche Satana sa che c'è, trema. Che la caduta nel giardino di Eden, ci siete? Non sia un mito, ma storia, è provato dai fatti, dal fatto che tutti i discendenti di Eva sono ossessionati dalla bugia in cui è caduta. Eva ha trasmesso ai suoi discendenti la passione di diventare come lei. Satana gli promette, dice voi, no, dice voi diventerete come Dio. E lei ci ha creduto. Cioè, il nostro problema è quello di considerarci un po' degli dèi, di decidere noi cosa vogliamo, cosa possiamo, eccetera, eccetera. Questo concetto è stato non solo dall'inizio, è stato non solo dall'Eden del partito, bensì è una ricerca da parte dell'uomo continua e costante nei millenni, cioè quella di deificare se stesso. Capisci? Non c'è bisogno dei grandi papaveri, re, perché si chiamano idoli. Ci sono gli idoli del calcio, della musica, ci sono gli idoli. Li chiamano idoli perché... Ma abbiamo letto prima che gli dèi che non hanno fatto il cielo e la terra scompariranno dalla terra e da sotto il cielo. La stragrande maggioranza delle religioni, cari fratelli e sorelle, prosegue questo, nello scopo, in questo scopo della deificazione dell'uomo. Non di meno le pagliacciate che avete visto, le processioni con, no? Con i loro sacerdoti a capo, no? Qua alla fine il capo dei capi che si trova in Vaticano. Cioè, la stragrande maggioranza delle religioni prova, no? Persegue questo scopo e prova ad essere come Dio. Prova. L'antico. Dici, no, non ti preoccupare, gli ha detto Satana. Tu, Eva, voi, se, no, l'ho detto solo perché se lo mangiate diventate come Dio. Ecco. Allora, non vi è cosa più drammatica che non rendersi conto che questo atteggiamento superbo ci tiene lontani, come dicevamo prima, dal Signore in modo irreparabile. La bugia del serpente è dovunque. L'antico serpente, chiamato diavolo, Satana, il seduttore di tutto il mondo, abbiamo visto, lo possiamo leggere in Apocalisse ovunque. La Chiesa ortodossa orientale, cari fratelli e sorelle, dichiara: osservando i comandamenti l'uomo diventa Dio. La deificazione è il motivo per cui siamo stati creati, diceva Giovanni Paolo II. Dove mi sto spiegando? Sono cose vere, non sono cose... La divinazione dell'uomo viene da Dio, dicono, leader della confessione positiva. Sapete, c'è tutto un mondo evangelico grande, no? Molto, molto grande, conta milioni di persone. E si chiama, sono leader della confessione positiva come Eyring, Copeland, Price. Danno una mano al serpente dicendo, siamo già degli dèi. Molti avranno visto Benny Hinn e Paul Krug, proprietari della televisione, la TBN, dove qualcuno, ho visto di recente qualche fratello della Sicilia che va a predicare la TBN, insistere su questa televisione, siamo dei piccoli dei. Siamo dei piccoli dei. Ma il Signore è il vero Dio e gli dei che non hanno fatto il cielo e la terra scompariranno dalla terra e da sotto il cielo. Le tattiche di Satana non sono cambiate, ancora oggi mette dubbi e attacca e reinterpreta la parola di Dio attraverso i suoi falsi profeti. Inoltre Satana può offrire solo gli stessi benefici che offrì ad Eva, cioè quali sono? Tutto ciò che c'è nel mondo, la concupiscenza della carne, cioè tutto noi che desideriamo, carne, e chiediamo sempre carne, benefici, panza, basta che sto bene, non mi succede niente, signore, vengo tutte le domeniche, ti raccomando, basta che non mi manchi nulla, no? La concupiscenza degli occhi, bello, vedere, fare, eh? In Giovanni 2, eccetera, troverete anche queste cose. Ma il Signore Gesù risponde in un modo molto, molto chiaro. Invano mi rendono il loro culto, riprendendo Isaia, dicendo, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Queste persone insegnano precetti di uomini. Poi lo troverete scritto in Matteo 15:9. Ciò che sta scritto invece che la parola di Dio per l'umanità, santi uomini che hanno parlato mossi dallo Spirito Santo, però la differenza è questa, potete poi leggere in 2 Pietro 1:21, tutte le scritture sono ispirate da Dio e questo è sufficiente per renderci perfetti, maturi, completi, forniti in tutte le buone opere. Ma la psicologia cristiana, dovete sapere che un'altra catastrofe si è abbattuta, no? La psicologia cristiana, come abbiamo documentato, nega la sufficienza della scrittura, dice che la sola scrittura non basta, e la integra con le bugie di Satana contenute nelle teorie umanistiche. Qui è un'altra cosa che è molto, molto pericolosa. La grande tragedia della Chiesa odierna è che molti, molti credenti, tra virgolette, chiamiamole leader importanti, no? Di questi possiamo chiamare il Papa, Cristiani Oggi, Billy Graham, per non farne mancare qualcuno, non lasciatevi stupire dai serpenti, capito? Siamo qua per avere, come si chiama, l'antidoto, vero, no? E molti altri leader, no? Di molte università e scuole cristiane hanno confermato il fatto, l'abbiamo visto anche in altre occasioni, ma ogni tanto ricordarlo non è male, hanno confermato il fatto che Dio ha usato l'evoluzione per creare l'uomo, l'hanno accettato, hanno citato questa cosa. Senza questo sconfessa, abbiamo visto la parola del Signore, farvi capire. Senza la consapevolezza della condizione necessaria del dono della vita è impossibile salire al Tempio. Cioè stiamo tornando alle prime parole del culto. Cioè senza questo fatto noi possiamo parlare da fiumi di parole, fiumi di filosofie, non servono a niente. Senza la consapevolezza della condizione necessaria, che è quello di sapere che il Signore ci ha dato la vita completamente, non che ci ha creati, sì, ci ha creati, è vero, ma è questo il nostro... Dobbiamo spazzare via tutto e, come dicevamo, sederci e dire io, il Signore non solo mi ha dato la vita, no? E questo, vi ricordate, c'è un momento che si va al Tempio. Quando si andava al Tempio, e questa è la differenza, non ci deve essere troppa differenza, cioè quando si andava al Tempio, sì, ovvio, il sacrificio l'ha fatto Cristo per noi, loro portavano agnelli, capri, quello che potevano, colombe, secondo di... ma c'era tutta... il Tempio era fatto di tutta una serie di... non potevi entrare subito, dovevi salire i gradini, poi eccetera, eccetera. Ma non solo, ma perfino il sommo sacerdote doveva offrire la specie di sangue anche per se stesso. Anche per se stesso. Quindi, noi senza questa cosa, quindi una cosa. Ma noi quando andiamo al culto o durante la settimana, mettiamo, Signore, questo atteggiamento, cioè abbiamo di essere, questa consapevolezza di essere comunque un grave debito col Signore, ma debito significa, non significa, cioè che io gli devo tutto, non devo neanche più pretendere niente, non devo pretendere nulla, neanche di pensare che sono in debito e siamo pari, cioè sono in debito col mio parente, col mio vicino, non sono in debito col mio vicino, è una cosa diversa. Solo in Dio c'è la vita, quindi io sostengo che non c'è onestà senza aver scritto nel nostro animo tutto questo, credono con tutto il nostro essere, cioè che solo in Dio c'è la vita. Quando abbiamo capito questo, ma facile dirlo, ma bisogna avere questa consapevolezza che solo in Dio c'è la vita, il resto non c'è nulla. Il Signore lo sa prima che noi nasciamo, se tutto questo è vero, è che quelli che lo adorano, vedete, quando si parla di quelli che lo adorano, no? Lo adorano sopra ogni cosa, sopra se stessi, perché egli solo è degno. E quando Gesù ci insegna il primo comandamento, non dice niente di diverso. Quindi, se non si ha questa consapevolezza di questo, non è sufficiente. Non è sufficiente, abbiamo detto altre volte, sapere che c'è la medicina, ma che bisogna assumerla. Ma no, tu non la puoi assumere, perché se non sei adatto, non l'assumi. Cioè, perché il Signore lo sa prima che razza di inquinato sei. E egli solo è degno. Quanti buoni momenti gettiamo via, a volte la vita intera, senza arrivare neppure ai piedi del Tempio. Non ci arriviamo neppure ai piedi del Tempio, perché abbiamo tante, cioè, cari fratelli, bisogna sgonfiarsi, bisogna dire, Signore, io, cioè tu, non è che tu mi hai dato tutto, sì, è vero, ma non solo mi hai dato tutto, cioè bisogna annichilirsi. Cristo si è annichilito per i suoi nemici. Come possiamo adorare, come possiamo andare al Tempio e portare la nostra offerta se invece desideriamo, noi consideriamo noi essere il Tempio? No? Noi, più del Tempio. Allora, il culto non è un momento da consumare, cari fratelli e sorelle, bensì un momento dove si va al Tempio, consapevoli di sapere che non abbiamo nessuna vita in noi stessi. Questo è il concetto. È qui il punto. Considerare che non abbiamo nessuna vita in noi stessi. E che noi non siamo dei. Non siamo dei. Problemino non da poco. Che c'è di strano? Stiamo attenti a questo, che qua adesso partono delle cose un po'. Che c'è di strano se qualche capro o qualche agnello viene sacrificato al Signore? Cosa c'è di strano? C'è qualcosa di strano? Ve lo dico io cosa c'è di strano? Povero capretto, quanto mi dispiace. Che c'è di strano? Guardate, io ho capito da quando sono diventato credente che non sono buono. Non sono buono, ma l'ha detto Gesù. E quando lo dico fuori, le persone, no, dico io non sono buono. Non sono buono. Non pensate che io sia buono, io non sono buono. Che c'è di strano se qualche capro o qualche agnello viene sacrificato al Signore? Egli è colui che ha creato tutte le cose, è la vita di noi tutti. È la vita di noi tutti, è sua. Non so se mi sto spiegando. Cioè, quando noi consideriamo, oh povero agnello, oh povero, cioè, siamo già lontani come il cielo dalla terra dal Signore, perché non riconosciamo la sua sovranità. E siamo dei, a modo nostro, siamo fatti come non l'ha riconosciuta Eva, la sua sovranità, non la riconosciamo. Capite cosa sto dicendo? Quanto umanità e quanta immondizia nei nostri pensieri. Ma non sono i pensieri solo quelli che inquinano l'uomo, perché no, è quello che esce dal cuore dell'uomo, come dice Gesù. Nei nostri pensieri, nella nostra bontà. Ma Abramo offrì Isacco. Non si impietosì. E noi siamo buoni. Voi considerate le bestie che vengono uccise, ma non considerate che il Signore è Dio. Capite? Oh, è difficile questo. È difficile. Vedi come il Signore mette fuori le cose, i nervi scoperti? Ipocriti! Nessun ipocrita entrerà. L'uomo è profondamente ingiusto perché ha questi pensieri. E questi pensieri chi è che ve li condona? Il Signore ci ha pagato il debito, ma non l'immondizia di questo genere. Questa è una cosa contro il Signore. Questi sono atteggiamenti profondi che noi abbiamo nel nostro animo, consideriamo di essere più buoni di Dio, che pretende che gli vengano offerti dei capri, degli agnelli, pretende quello. La bontà dell'uomo fa orrore alla giustizia di Dio, cari fratelli e sorelle. Non dimenticatelo mai. Come siamo lontani dal Tempio e dalla santità di colui che lo abita. Come siamo lontani. Vi rendete conto della distanza? Quanti pensieri non vogliamo sacrificare, Signore? Che questo, tutto sì, ma questo non lo puoi toccare. Questo non lo puoi toccare, non puoi toccare. Perché noi siamo dei e non riconosciamo la sua sovranità. Capisci com'è? È un disastro totale. Questi sono gli animali, i zoppi, gli scheletri che noi teniamo nell'armadio e non vogliamo rinunciare alla nostra sovranità, perché noi ci consideriamo dei. Abbiamo la nostra parolina, abbiamo la nostra saggezza, le perle di saggezza. Per tutto. Abbiamo la perla di saggezza, per tutto. Nella lettera che il Signore fa scrivere a Geremia, il Signore invita ancora una volta a non fidarsi dei falsi profeti. Noi ne abbiamo letti solo alcuni, ma il mondo pullula. Oggi li definiremmo falsi evangelisti. Ma voi cosa pensate? Che Paolo, quando diceva, o Pietro, gli dicevano che già da ora si sono introdotti in mezzo al gregge lupi rapaci. Allora c'erano ancora loro in vita. C'era Pietro, c'era Paolo. Da allora, per poco, se chi legge un po' la storia della Chiesa, non si sono introdotti solo dei lupi rapaci, si è introdotto tutto. Immaginate che cosa non è entrato in questi 2000 anni. Ma il Signore non abbandonerà i suoi servitori, i suoi eletti. Non li abbandonerà e li raccoglierà dai quattro canti della terra. Quindi Paolo era presente. Dopo 2000 anni, pensate che la Chiesa si sia purificata? Si sia purificata? Io non credo, perché Gesù dice un'altra cosa. Cioè, o aveva ragione Gesù quando diceva: quando il figlio dell'uomo ritornerà, troverai ancora fede sulla terra? E allora molto bravo. Io credo alla seconda ipotesi, cioè a quella parola di Gesù. No, io credo a questa. Quindi la fede è una cosa talmente rara ormai, ma noi parliamo perché? Perché le condizioni sono queste. Osi ardire, osi dire parole di ogni genere davanti a Dio, osi pensare davanti a Dio. E che pensi? Ma non ti vergogni, sei senza vergogna. Pensa piuttosto a quando sei inquinato e come ti presenti all'invito alle nozze dell'agnello. Pensa. Se vuoi, se hai ancora tempo, se il Signore, capisci? Perché noi inquinati non solo per il peccatuccio della carne, sai, mi sono fatto una bignola in più, no? Accidenti, ho visto quella donna, mannaggia, e potrei continuare, non sono i peccatucci della carne, questi sono peccati, sì, però sono peccati della carne, ma non è questo. Questo, sì, sono peccati, sono, trasgrediscono la legge, ma Gesù diceva che l'uomo, se leggiamo poi in Luca, è nella coppa, cioè è in Matteo, scusate, e poi che è inquinato dopo ancora, no? Cioè, no, inutile che andiamo a cercarlo, perché adesso non è ora. Ah sì, forse era qua, perché non ho messo il segno, allora rischio poi di, no? Allora disse ai suoi discepoli che si avvicinavano: Sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, sono rimasti scandalizzati? Il giudizio sul cuore umano, vi dico poi dove, se no perdiamo. Andate poi a cercarlo, vi dico poi alla fine. Il giudizio sul cuore umano. E allora i suoi discepoli, perché lui ha detto, chiamata a sé la folla, disse loro: ascoltate e intendete. Non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Perché? Perché è nel cuore. E quindi esce e contamina l'uomo. Allora i giudei, i discepoli, scusate, si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati. E che succede? Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Fratelli, non facciamoci illusioni. Gesù non era questo buono che si fa vedere, era più che buono. Perché Dio solo è buono e lui è buono. Ogni pianta che il Padre mio celeste non l'ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due andranno in un fosso. Pietro allora gli rispose: spiegaci la parabola. Gesù disse: anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è espulso nella latrina? Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Fratelli, che dire? Oggi Gesù aveva ragione, poi aveva torto. Io sono della prima ipotesi, che aveva ragione, avesse ragione. Ma piuttosto tu lascia perdere i pastori stupidi, come abbiamo visto, che non hanno cercato il Signore, come abbiamo letto prima in Geremia, non l'hanno cercato il Signore. Pensa piuttosto a quanto sei inquinato, e questo è un altro problema. Quindi il peccatuccio non è il peccatuccio solo della carne, per cui oggi ti trovi qui. Ci ho mangiato una bignola in più, domenica devo andare al culto così il Signore mi perdona. Nella speranza di essere perdonato e nel continuare poi, però, tranquillamente a ripetere per giorni, per anni, le stesse cose. Tu sei miope e profano e non vedi neppure i primi gradini del Tempio. Cioè sei talmente lontano dalle cose che stiamo dicendo, come puoi vedere il Signore se non vedi manco il Tempio? Problema. Non lasciarti ingannare da quelli che dicono: basta essere dei bravi credenti, andare al culto, eccetera, eccetera. Cristo è morto per te, hai la salvezza assicurata, e che vuoi di più? Non sei contento? No, non siete contenti? Puoi andare a casa a mangiare tranquillo, fare tutte le tue cose, poi domenica ritorni. Adesso sei evangelico, tra virgolette. E puoi continuare tranquillamente, tranquillo e sereno la tua vita finché egli ritorna. Oh, ecco, la cassettina è giusta. Dice, una volta dicevano che la tomba dell'amore è il matrimonio, e io dico la tomba della fede è avere questo vestito. Tu hai fama di vivere e invece sei morto, dice il Signore Gesù. Basta vedere solo se stessi, altrimenti non si vede Dio. E come facciamo ad adorare il Signore se io vengo qua e vedo solo me stesso, vedo i miei problemi, i miei bisogni? Non è possibile. È Lui che bisogna vedere. Allora sì che tutto cambia. Se vediamo Lui tutto cambia, ma per vedere Lui non dobbiamo più vedere noi stessi. Altro che le barzellette che girano il mondo di quello che stavo camminando sulla spiaggia, erano in due, poi a un certo punto si vedono solo le orme di uno. Queste cose pietose, perché? Perché Dio l'aveva preso in braccio e lo portava. Ma queste sono quelle cose buoniste che fanno piangere. Ma fanno piangere l'uomo, il sentimentalismo dell'uomo. Che bello, che storia bella. Diffidate dalle cose buone, dai buonismi. La Chiesa è piena di queste fesserie. Sì, è un bel esempio umano, ma molto umano. Il Signore è spirito, vuole le cose vere, no? Vedete? È Lui che dobbiamo vedere. Allora sì, tutto cambia. Allora Cristo vive in me. Se io lo vedo, allora sì. Cristo, allora Egli è morto e risorto per me e io sono risorto per Lui. Non so se mi sono spiegato. Cioè, non è che io, cioè, muoio da una parte, ma sono rinato. Sono nato una vita vera, nuova. Ma Gesù lo dice in mille modi. No, tu basta invece che frequenti una chiesa la domenica e tu sei nato di nuovo. Come Bush, che leggeva la Bibbia. E poi dava fuoco al mondo intero, dato fuoco. Dice, no, per sistemare qua, per non, che non ci siano più incendi, bisogna bruciare la chiesa prima. Ma a parte questo, di cosa stiamo parlando? Cioè, vogliamo essere presi in giro? Adorare il Signore è una cosa molto seria, essere credenti. Lo sto capendo un po' per volta. La caduta degli dèi è cominciata nell'Eden. È cominciata. Tutti i giorni gli uomini si propongono quali dèi. Non l'avete capito? Si propongono quali dèi. Io sono tu, il più bravo, il più bello, il più buono. Vedi attorno a me. Lo stesso atteggiamento, no, che ebbe Satana. Perché Satana cadde, toppò, e questo è il problema. In Ezechiele è scritto chiaro. Cadde. Perché io sono il più bello, il più buono, il più bello di tutti. No? Infatti sta scritto. Si inorgoglì. E cominciò la catastrofe. Nessuno può inorgoglirsi davanti a Dio. Non c'è nessuna creatura. E Satana è una creatura, non è il creatore. Stiamo attenti. E noi? Tutti gli uomini si propongono quali dei. Lasciate bene, se guardate la televisione lo capite subito. Non c'è neanche bisogno di quello. Perché pretendono ammirazione, adorazione. Io sono il più bello, il più bravo, il più furbo, il più intelligente. Ieri è morto un altro Dio del mondo. Lasciamo vedere umanamente cosa aveva fatto o non aveva fatto. Non mi interessa la sua storia umana, mi può interessare dal punto di vista storico. Non dal punto di vista spirituale ha avuto un'altra tragedia. Ma perché? Quando muore qualcuno di questi nomi nel mondo, in qualsiasi spettacolo, sport e cose del genere, il mondo lo ricorderà per... E che deve ricordare il mondo? È stato un grande mondo. Ma nessuno è grande. Grande di cosa? Gli dèi sono tutti destinati a sparire. E se sussisteranno nel tempo, dicono loro, è per ciò che hanno fatto. Ma c'è scritto chiaro e tondo che la terra con tutte le sue opere saranno arsi. Dio prepara nuovi cieli e nuova terra. E questa è la forza della fede. E fino a quando noi vediamo solo questo sole e questa luna, dobbiamo guardare quel sole che non tramonta mai. C'è scritto che non ci sarà più luce di sole, perché Dio stesso illuminerà gli uomini. Penso che la luce del Signore basta, sono cose che noi non possiamo concepire, ma questa è la luce che noi dobbiamo vedere, questa luce. Ma finché vediamo solo questa, che ha semplicemente viene emessa da delle onde fisiche, no? Ma non guardiamo a chi l'ha creata le onde fisiche, a ciò che dobbiamo sempre... cercare di andare un po' più indietro. Quindi questi dèi non sussistono. Vedi di far cadere il tuo Dio, caro fratello, cara sorella, se ancora te ne sei accorto che ne hai uno, ma che non sono gli dèi che vedi fuori da te, ma sei tu che vedi solo questa luce, che vedi solo le patate che mangi oggi, non vedi nient'altro, sei fuori. ma fuori stonato completamente come una campana spiritualmente. Vedi di far cadere il tuo Dio dal quale non riesci a liberarti. Solo, ma c'è scritto, poi Giovanni anche lo dice in un posto, ma adesso lo leggiamo. Caro, solo Dio è Dio e ha la vita. Lui solo, non solo abita l'eternità, ma ha la vita. Da, se tu ti rendi conto di questo, da questo momento in avanti, comincia una tua relazione con il Signore. E quello che vi dicevamo, stavo cercando dove l'avevo scritto, ma non lo trovo, ma non importa. È scritto comunque in Giovanni. E come vedete non lo trovo, la cosa è interessante, ma non importa. Quindi abbiamo comunque concluso in questo modo. Quindi solo Dio è Dio e ha la vita. Tu non sei Dio, non c'hai la vita e devi far silenzio, perché la vita ce l'ha Lui. Lui, io sono la via, la verità e la vita. La vita ce l'ha solo Lui. Punto e basta, quindi fai silenzio. Amen.